Questa mattina entriamo in un aspetto che conosciamo, ma trascuriamo questa realtà che pure è palese. Andiamo nel libro di Geremia, al capitolo 14. Ho detto Geremia? Dovevo dire Isaia, scusate. Allora, versetto 1-23. Ormai qualcuno gentilmente vuole leggere. Isaia 14, 1, 23. Qualcuno di voi?
Posso leggere io?
Certo.
Sempre se si sente, perché la connessione è un
Sì, si
po'.
sente molto bene.
Ok, perfetto. 1,23, giusto?
Sì.
Ok. Poiché l'Eterno avrà pietà di Giacobbe, sceglierà ancora Israele e li ristabilirà sulla loro terra. Gli stranieri si uniranno a loro e si stringeranno alla casa di Giacobbe. I popoli li prenderanno e li ricondurranno nel loro paese, e la casa di Israele li possederà nel paese dell'Eterno come servi e serve. Faranno prigionieri quelli che li avevano fatti prigionieri e regneranno sui loro oppressori. E avverrà che nel giorno in cui l'Eterno ti avrà dato riposo dal tuo affanno, dalla tua agitazione e dalla dura schiavitù alla quale eri stato asservito, tu pronuncerai questa sentenza sul re di Babilonia e dirai: com'è finito l'oppressore? Com'è finita l'esattrice d'oro? L'Eterno ha spezzato il bastone degli empi, lo scettro dei despoti, colui che nel suo furore percuoteva i popoli con colpi incessanti, colui che dominava con ira sulle nazioni e inseguito senza misericordia. Tutta la terra riposa tranquilla, la gente erompe in grida di gioia, perfino i cipressi e i cedri del Libano gioiscono per te e dicono: da quando sei atterrato, nessun tagliabosco è più diritto contro di noi. Lo Sheol di sotto è in agitazione per te, per farsi incontro al tuo arrivo. Esso risveglia per te gli spiriti di tutti i principi della terra, fatto alzare dai loro troni tutti i re delle nazioni. Tutti prendono la parola per dirti: e se tu sei diventato debole come noi e sei divenuto simile a noi? Il tuo fasto è precipitato nello Sheol assieme al suono delle tue arpe. Sotto di te si stende un letto di vermi e i vermi sono la tua coperta. Come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo: io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio. Mi siederò sul monte dell'assemblea, nella parte estrema del nord. Salirò sulle parti più alte delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Invece sarai precipitato nello Sheol, nelle profondità della fossa. Quelli che ti vedono ti guardano fisso, ti osservano attentamente e dicono: è questo l'uomo che faceva tremare la terra, che scuoteva i regni, che ridusse il mondo come un deserto e distrusse le sue città, e non lasciò mai andare liberi i suoi prigionieri? Tutti i re delle nazioni, tutti quanti riposano in gloria, ciascuno nel proprio sepolcro. Tu invece sei stato gettato lontano dalla tua tomba come un germoglio abominevole, come un vestito di uccisi trafitti con la spada, che scendono sui sassi della fossa, come un cadavere calpestato. Tu non sarai riunito a loro nella sepoltura, perché hai distrutto il tuo paese e hai ucciso il tuo popolo. La discendenza dei malfattori non sarà più nominata. Preparate il massacro dei suoi figli, a causa dell'iniquità dei loro padri, perché non si alzino più a prendere possesso della terra e a riempire la faccia del mondo di città. Io mi leverò contro di loro, dice l'Eterno degli eserciti. Esterminerò da Babilonia il nome e i superstiti, la progenie e la posterità, dice l'Eterno. Ne farò il dominio del porcospino e paludi di acqua. La spazzerò con la scopa della distruzione, dice l'Eterno degli eserciti. Amen.
Di cosa e di chi stiamo parlando? Ovviamente di colui che Gesù chiama il principe di questo mondo, colui che soggioga popoli interi, che distrugge città intere, popolazioni intere, facendole morire di fame. Attraverso chi? Attraverso i suoi servitori, gli uomini, che non sono sottomessi a Dio, ma sono sottomessi all'inganno del loro cuore. E questo, qui alla fine viene distrutto completamente, annientato dai suoi poteri, tant'è che quando gli altri lo vedono, gli dicono, ma questo è colui, come mai sei caduto dal cielo, o Lucifero, figlio dell'aurora? Come mai sei stato gettato a terra, tu che atterravi le nazioni? Tutti prendono la parola per dirti, anche tu sei diventato debole come noi e sei divenuto simile a noi. Finita la festa. Finita la festa. Però, cioè, tu che atterravi le nazioni, cioè che distruggevi ogni cosa, perché è vero che noi attribuiamo agli uomini le colpe, ma ci sono, ma le colpe principali, noi dobbiamo valutare che quegli uomini, quei capi di governo, sono senza Dio e per cui proseguono la lotta. Stamattina vedevo un filmato di immagini che mi sono arrivate così su una delle città ucraine distrutte dai russi. È una cosa, solo buchi e blocchi di cemento nero, cioè tutto distrutto, distrutto, una cosa incredibile. Noi abbiamo la più pallida immaginazione, no? Poi si va nello specifico, è chiaro che la colpa è di uno, di quello che aggredisce anziché dell'altro, cioè, questo è chiaro, non ci sono giustificazioni. Ma dietro questi personaggi, Satana ha sostanzialmente dominato il mondo, è stato veramente il principe di questo mondo. Dico è stato perché immagino che lo sarà ancora per poco. Ma vogliamo leggere ancora in 2 Corinzi, dal 1 Corinzi, capitolo 2, i versetti dall'1 al 16. Se gentilmente qualcuno c'è nessuno?
Prego.
Sì, non era moltissimo, ma non importa quante volte diciamo la parola di Dio. Lo stesso capitolo possiamo leggere anche tutte le domeniche.
Anch'io, fratelli, quando venni da voi non venni con eccellenza di parola o di sapienza, annunziandovi la testimonianza di Dio, perché mi ero proposto di non sapere fra voi altro se non Gesù Cristo e Lui crocifisso. Così io sono stato presso di voi con debolezza, con timore e con gran tremore. La mia parola e la mia predicazione non consistettero in parole persuasive di umana sapienza, ma in dimostrazione di spirito e di potenza, affinché la vostra fede non fosse fondata sulla sapienza degli uomini, ma sulla potenza di Dio. Or, noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questa età, né dei dominatori di questa età che sono ridotti al nulla, ma parliamo della sapienza di Dio nascosta nel mistero, che Dio ha preordinato prima dell'età per la nostra gloria, che nessuno dei dominatori di questa età ha conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha visto e che orecchio non ha udito e che non sono salite nel cuore dell'uomo, sono quelle che Dio ha preparato per quelli che lo amano. Dio però le ha rivelate a noi per mezzo del suo Spirito, perché lo Spirito investiga ogni cosa, anche le profondità di Dio. Chi tra gli uomini infatti conosce le cose dell'uomo, se non lo spirito dell'uomo che è in lui, così pure nessuno conosce le cose di Dio, se non lo spirito di Dio. Ora, noi non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, ma lo spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Di queste anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana, ma insegnate dallo Spirito Santo, esprimendo cose spirituali con parole spirituali. Or, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui, e non le può conoscere, perché si giudicano spiritualmente. Ma colui che è spirituale giudica ogni cosa, ed egli non è giudicato da alcuno. Infatti, chi ha conosciuto la mente del Signore per poterlo ammaestrare? Or noi abbiamo la mente di Cristo. Amen.
Amen. È un altro capitolo che ci eleva completamente, ci porta in un'altra dimensione, perché la parola di Dio stessa, per chi ha creduto, e non solo, è carica di questo spirito, è il potere di Dio. E che cosa fa? Dice, noi non vi abbiamo parlato per persuadervi umanamente. Guardate che, ma piuttosto, quando si facevano ragionamenti umani, qualcuno riceveva una cartellata sui denti, no? Riceveva opposizioni. Perché non è facile, anche se chi propone il piano di Dio agli altri, cioè deve tener conto di questo fatto, soprattutto chi comincia ad ascoltare e è interessato alla parola di Dio, deve avere questa accortezza di sapere che non sta parlando con uno spirituale, deve pregare per lui, spiegargli le cose con mansuetudine, ma essere fermo e si deve opporre soprattutto a ciò che non è secondo la parola di Dio, quindi e che non è spirituale. Io mi oppongo a questo, perché il mio ragionamento non è più secondo la sapienza degli uomini, ma secondo la potenza di Dio. E poi, quando dice: ma noi parliamo di sapienza fra gli uomini maturi, ma di una sapienza che non è di questo mondo. Lì fa un'altra. Io temo che questa sia più corretta come parola. Comunque, non stiamo qui, non è questo l'argomento. Che non è di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, che sono già ridotti al nulla. Cioè, noi temiamo persone, situazioni, uomini famosi. Temiamo cose che sono già ridotti al nulla, come al nulla è già ridotto il regno di Satana. Non so se mi sono spiegato. Il regno di Satana è già ridotto al nulla, tant'è che quando il profeta Isaia vede che viene collocato sotto la forma del re di Babilonia, ma poi dice chiaro chi è. Lo chiama Lucifero, no? Colui che pensava di essere come Dio. Ci sono dei capitoli che ci spiegano esattamente la ribellione spirituale che ha avuto nei confronti del Signore, perché nella sua libertà il cuore di questo angelo si è corrotto. Assieme si è portato altre persone. Dobbiamo stare attenti che queste cose succedono anche negli uomini. Si corrompe uno e gli altri lo seguono, capisci? Lo seguono perché? Perché il loro cuore è come quello di colui che si è corrotto, non gli vanno dietro. Allora, ma di cosa parliamo noi agli altri? Che cosa gli fa? Cosa gli spiego? Della politica, di chi è più bravo di qua o di là? No, parliamo loro della sapienza di Dio, nascosta e misteriosa, che Dio ha preordinato prima della fondazione del mondo. Paolo dice il resto, non mi interessa, no? Perché nessuno dei dominatori di questo mondo ha conosciuto. Quelli che in questo momento dominano hanno il potere di manomettere, di fare, di imbrogliare, tutte cose che noi non conosciamo, che sono occulte a noi. No? Perché se l'aveste conosciuta, perché loro, i dominatori di questo mondo, non hanno conosciuta, perché se l'avessero conosciuta non avrebbero crocifisso il Signore della gloria. Ma come sta scritto, le cose che occhio non ha veduto e sono le cose che il Signore ha preparato per quelli che lo amano. Allora, Dio però le ha rivelate per mezzo del suo spirito, perché lo spirito investe di ogni cosa. Insomma, Dio ci parla attraverso lo spirito, attraverso la sua parola. E quando ci comportiamo in modo sconvenievole, magari siamo portati così anche dagli altri o ad avere, sicuramente se siamo in relazione, in comunione con il Signore ci sentiamo a disagio, dentro noi stessi però. Ci sentiamo a disagio, capiamo che c'è qualcosa che non funziona. E questo è, di queste cose anche parliamo, non con parole insegnate dalla sapienza umana. Capite? Stamattina se mi vedete che mi piego da qualche parte non vi preoccupate, perché ho anche dei dolori intercostali. Quindi può anche succedere che a un certo punto mi vedete piegare. Ma la cosa importante è che non mi piegherò a Satana con l'aiuto di Dio. Con l'aiuto di Dio. Quindi questa è la cosa più importante. Stare in piedi e lottare. E dico questo perché stavamo dicendo che di queste cose anche parliamo, non con parole insegnate alla sapienza umana. Capisci? Cosa a me ne infischia di quello che dicono gli uomini? Promettono, parlano, ma di cosa stanno parlando? Ormai la loro fine è certa. Lo dice la parola di Dio. Sono 2000 anni che lo dice. Allora, l'uomo, ora l'uomo naturale, cioè, qui ci sta dicendo che di queste anche parliamo con parole insegnate alla sapienza umana, ma no, di queste, scusate, ora noi non abbiamo ricevuto lo spirito, non abbiamo ricevuto lo spirito del mondo, se no che credenti siamo? Altri hanno molto probabilmente ricevuto questo spirito pur dichiarandosi credenti, cristiani, eccetera. Se non lo Spirito di Dio. Ora noi non abbiamo ricevuto dallo Spirito, non abbiamo ricevuto lo Spirito del mondo, ma lo Spirito che viene da Dio, affinché conosciamo le cose che ci sono state donate da Dio. Ecco, e molti credenti non lo sanno. Non sanno che cosa hanno ricevuto, non sanno niente. Allora io mi chiedo come fanno ad essere credenti e come fanno a chiamare il Signore Signore. Perché questa è una delle domande che ti viene proprio naturale dire, ma se io ho un Signore, ho una relazione con Lui, Sono uno spirito con lui, sono in comunione con lui. Ora l'uomo naturale, cioè non può ricevere le cose di Dio perché non le capisce. Allora dice, ma tu come mai sei... cioè non ci capiamo. Perché a me i ragionamenti umani non mi interessano. A voi interessano? A qualcuno di voi è interessato? Pensa di ricevere qualcosa dai ragionamenti umani? A me non interessano, io li devo solo analizzare. Poi non mi interessano. Ma non è che cambiano la mia vita, la possono cambiare. La mia vita la può cambiare solo la parola di Dio. Lui sì che cambia la mia vita. Allora, ecco. Vogliamo leggere ancora un versetto nella prima lettera di Pietro, capitolo 1. Scusate che qua la storia comincia a diventare complicata per me. Allora, e ci sono i versetti dal 4 al 7. Qualcuno gentilmente li vuole leggere? Io.
Leggo io.
Sì.
Dal 4 al 7.
Sì.
Attraverso le quali...
No.
Ah, scusa.
Allora, uno Pietro.
Sì.
Uno. I versetti dal 4 al 7, primo capitolo.
Per un'eredità incorruttibile,
esatto,
incontaminata e che non appassisce, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Amen.
Amen. Allora, cari fratelli, ecco a cosa siamo stati chiamati, a questa eredità, che è un'eredità che non può avere macchie, che non può cambiare, perché essa è già conservata in cielo per noi. Ci aspetta. Che dalla potenza di Dio siete custoditi. Cioè non è che siamo custoditi, mamma mia, adesso pecco perché ho fatto questo peccato, sono inciampato. Sì, questi bisogna assolutamente, ma siamo custoditi mediante la fede. Ecco, se scadiamo da questa fede, addio. Siamo custoditi da questa fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Gli ultimi tempi sono quelli dalla venuta di Cristo in avanti, poi sono sempre ultimi, che non c'entra con gli ultimi tempi visti profeticamente, ma gli ultimi tempi sono quelli, prima ce ne sono stati degli altri, e molto probabilmente il tempo che viviamo noi è più breve rispetto a quello che gli uomini che hanno vissuto prima di Cristo. E allora, e perciò ora voi esultate, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, perché la fede è una cosa che viene messa alla prova. Se una fede viva viene messa alla prova. E quindi viene messa alla prova proprio di quello che dicevo prima. Cioè se uno si sente in comunione con il Signore, se capisce che le scelte che fa, le cose che crede, sono lontane dallo Spirito di Dio, quella è una colpa. E allora è meglio che rimedia. Cioè qui non stiamo dando le pagelle. Quindi è meglio che corra ai ripari, perché senza la protezione di Dio si finisce in mezzo a dei guai grossi. Perché? Perché comunque anche la vostra fede, che viene messa alla prova, è ben più preziosa dell'oro che perisce. Di cosa stiamo parlando? Ecco, e per questo sia motivo di lode, di gloria, di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Per noi, quindi noi stiamo aspettando questo evento. E quindi, quando vediamo che tutte cose, queste cose, Signore ci dice, stanno per avvenire, ora voi alzate il capo, perché la vostra redenzione, cioè il vostro riscatto, è vicino, anche se siamo già stati riscattati da Cristo. Allora, vedete, richiamiamo anche noi, io dico in questi ultimi giorni, no, in questi ultimi secoli, per esempio, sono stati parecchi tentativi. Vedete, la storia è importante da conoscere. Io non dico che dobbiamo conoscerla tutti come Renata o come... È inutile, ognuno fa il suo mestiere. Ma è importante perché questa ci dà degli elementi per farci capire come le cose si muovono assieme. E se noi guardiamo la storia per cui spesso e volentieri analizziamo e critichiamo mondo d'oggi, il livello al quale si è arrivato, e diciamo, ah, ma non se ne può più, ama così, ama colà, ma c'è questo, ma c'è quell'altro. Bisogna analizzarlo. Allora in questi ultimi secoli ci sono stati tentativi da parte di uomini, ecco perché dicevo prima che Satana cosa fa? Ispira alcuni di questi, gli dà potere, gli dà carisma, gli dà, e alla fine per fare cosa? Per confondere delle masse intere e trascinarle nel dirupo. E in questi ultimi 2 secoli, una di queste cose, voi tutti credo che conoscete la storia di Darwin, lui doveva diventare addirittura, il padre era pastore, lui doveva diventare addirittura anche lui pastore evangelico. Guardate solo che quanto è stato devastante la figura per la fede. Che poi noi parliamo di evoluzione, lui parla di trasformazione. L'evoluzione è una parola che ha usato poi un altro. Quindi, cioè, guardate come da una parola all'altra le cose hanno completamente un altro significato. Però non siamo qui a fare una lezione di biologia o di scienza. Però in questi secoli ci sono stati tentativi di dare una risposta alla nostra esistenza sulla Terra. Tutti gli uomini cercano di dire, ma allontanandosi però da Dio. E questo è il problema. Anziché c'è scritto che la gloria dell'uomo è quella di scoprire le cose che Dio ha fatto, non il contrario. Allora così l'uomo ha messo sul campo tutto il suo bagaglio scientifico, che non è suo, perché ciò che ha visto, eccetera, ma ha fatto i conti sbagliati. Cioè, tu hai dato gli elementi, ma tu una volta che li hai messi insieme, li hai sbagliati, i risultati erano sbagliati. Così l'uomo non ha dato gloria a Dio e per ciò che ha creato, ma ha rigettato proprio l'idea di un creatore. E stiamo attenti perché noi spesso ci arriveremo. Certo che uno dei nostri problemi più gravi, più palesi dal punto di vista che ci disturba spiritualmente, eccetera, è proprio dichiarare che due uomini possono conciliare la loro sessualità assieme, o due donne. È chiaro che è una perversione, no? Ma per loro non è così. Ma questo prende radici, ha radici profonde, che vanno proprio ad attingere in questa filosofia. E per cui dicevo, stiamo attenti per come Satana ha mosso le cose. Perché è sempre lui, guardate, Le catastrofi più grandi che sono successe nell'umanità sono successe perché adesso ha ispirato altri uomini che si ammazzano con altri uomini, creando sofferenza, morte, distruzione e tutto il resto. Ora, Satana negli ultimi tempi prepara tutte le sue armi, perché c'è scritto che egli, vedendo che ha poco tempo a disposizione, come abbiamo letto prima, mette tutte le sue forze in campo per portare a termine, per cercare di contrapporsi al disegno di Dio. E guardate che l'Olocausto è un altro esempio di quello che sto dicendo. Cercato di distruggere completamente il popolo ebraico. La soluzione finale, che cosa volete che sia? È questo. Abbiamo visto anche un filmato che dice chiaro, no? Non mi ricordo il mistero comunque, che l'avevamo girato, ma che comunque Hitler li temeva perché qualcuno aveva detto che spiritualmente, insomma, li temeva, ma nessuno è riuscito a distruggerli. Quindi questi tentativi nella storia, costanti e che si ripetono. Quello è un tentativo, ma ce ne sono stati altri. Quello per un verso, ma si muove ad ampio raggio. Così Satana sa di avere poco tempo. Non lo dico io, lo dice la scrittura. E di trascinare assieme a lui più uomini possibili. Capite? Se uno viene distrutto prima del tempo e non ha la possibilità comunque di convertirsi, comunque di credere, comunque. È un'altra persona che si è portato, contrariamente a quello che dice Gesù, che per ogni uomo, ogni anima che si converte, c'è festa grande in cielo. Guardate che abisso tra le due cose. C'è un abisso tra le due cose. Allora, ispira gli uomini corrotti nella loro coscienza, affinché il male sulla terra cresca. E come abbiamo visto, il male è cresciuto a dismisura. Quando Carlo Marx viene a conoscenza del lavoro di Charles Darwin, viene a conoscenza che Darwin ha fatto il suo lavoro, cosa fa? Scrive un libro e dedica a quest'ultimo, gli dedica il libro. Capite? Perché l'evoluzionismo si sposa meravigliosamente con le teorie materialistiche. Dice, ma questo cosa c'entra con? E c'entra, c'entra. Non cosa c'entra, c'entra. Dice, cosa c'entra? Quindi si sposano questa idea si sposa perfettamente. Ecco, perfettamente. Perché? Perché quindi ora Marx ha un alleato in più per le sue teorie ateistiche e materialistiche. Perché la lotta è tra questo. Allora, quindi, quando si propinano le teorie gender, non sono altro che la messa in pratica di un materialismo senza se e senza ma. Giusto? Io vorrei che voi. Ci sono dei punti delicati. Vorrei che tutti capissimo che queste teorie prendono frutto da questo lato spirituale, ateistico e materialistico, che sono venuti, perché sono, abbiamo detto più volte, perché sono state sposate con tanta celerità. Perché non prevedono Dio nella creazione, nel mondo, nella vita. Ma queste cose portano con sé delle teorie che oggi forse riusciamo a capire. Noi facciamo fatica a capire perché una cosa che per noi è naturale, tipo la femmina naturale, devi difenderla. Noi non riusciamo a capirlo. Ma se andiamo a fondo, Cerchiamo di capirla poiché l'uomo, sostengono loro, che è materia, è soltanto materia, cioè come le bestie, no? La materia, che cosa succede se tu sei solo materia? Quale responsabilità hai? Siamo tutti uguali. Una materia vale l'altra, no? Siamo come le bestie, ma la scrittura non dice così. Perché dice noi siamo carne come... No, la scrittura dice che ogni carne è diversa l'una dall'altra. Una cosa è la carne degli uomini, un'altra carne dei pesci, un'altra carne dei cani, un'altra carne dei... Cioè, lo dice la scrittura. Quindi vedi, non è vero che siamo tutti uguali. Allora, ma al fondo di questa teoria terribile c'è un'altra cosa. Perché? Perché la carne non può peccare, perché è un elemento solo biologico, capisci? Quindi si tenta di escludere completamente il lato spirituale. Quindi, non, essendo un fatto solo biologico, di per sé la chimica non può avere colpe. Non può avere colpe. Che colpa mi attribuisci? Se io, cioè, se io quindi sono, posso ammazzare un pesce come un uomo, capito? Diceva il direttore di Repubblica, che è appena morto, che lui aveva lo stesso diritto di una formica, no? Essendo lui un materialista. E noi ce l'abbiamo tanto, io sono io il primo ad avercela con la categoria LGBT e tutto il resto. Non è che ce l'ho con loro come esseri umani, dal punto di vista spirituale, ovviamente, perché non sono il giudice di nessuno, ma so che quello è peccato e me la vedo io con la mia coscienza e col Signore. C'è già chi li giudica. Ecco. Ma perché? Perché dire che io ho lo stesso diritto sulla terra di una formica, eccetera, eccetera, di un altro animale, vuol dire togliere l'autorità che Dio ha dato all'uomo. Dio ha dato all'uomo di dominare sulla terra, sugli animali, su ogni cosa, sì o no? Ecco, un altro fatto, attraverso queste teorie, che viene sconfessata. Qui dice no, siamo uguali. Ecco, quindi... Per questo motivo, secondo queste teorie, la carne, nel fatto biologico, non può peccare, quindi non può avere colpe. Per questo motivo si giustifica ogni crimine. E ci stupiamo spesso quando nei tribunali si dice che vengono commessi anche in questi giorni dei fatti cruenti. Io faccio una rapina, come hanno accoltellato quella ragazza a Roma in questi giorni, alla stazione, così che non c'è facoltà di intendere di volere. Capisci? L'omicidio, la violenza, non hanno più... Sono un fatto biologico. Non sono più un fatto, capisci, morale, un fatto... Cioè, qui cade tutto. Cade tutto. Ed è questa è stata la teoria che è partita. Ma già prima ce n'erano parecchi che cercavano di portare avanti queste teorie, e ce ne sono stati poi diversi. Darwin è stato il primo che ha... Lui ha cominciato, ma ce ne sono stati altri che hanno spinto, portato più avanti queste teorie nefaste che ora stanno venendo fuori. Stanno venendo fuori nel senso che tutta la contraddizione di queste teorie, perché si va benissimo che molti scienziati che negano l'evoluzionismo vengono dichiaratamente scacciati o messi da parte nelle università e in vari luoghi del genere. Capite? Perché ormai questa teoria deve entrare volutamente in tutte le scuole, e perché senza spiegazione ti dicono che da una cellula è nato tutto quello che vediamo, o dal brodo primordiale, che lo stesso autore che ha pensato questa storia del brodo primordiale ha detto che era una porcheria, che quella cosa che ha pensato lui poteva generare solo morte, una cloaca. Allora, perché il materialismo? Perché nella materia viene abolita la lotta di classe e quindi siamo tutti esattamente uguali. Capisci? Questo era quello che Marx aveva poi visto nella. Allora, quindi, fenomeni dei quali stiamo assistendo adesso in questi ultimi giorni non sono altro che il frutto di ciò che è partito qualche centinaio di anni fa. Non dobbiamo pensare che questa è solo una cosa della modernità, che i ragazzi sballano perché o distruggono i muri perché. Ma perché questo è. Ora noi ci troviamo in questa piena tempesta, dove i venti di questa malvagità soffiano, molti, molto potenti, e spaccano ogni normalità. E questo è rompere la normalità, cioè rompere quelle quattro cose che c'erano, che ci davano un minimo di tranquillità dal punto di vista o serenità. Vi ricordo che in questi giorni è stata fatta una nuova analisi rispetto alle famiglie. Su 10 famiglie d'Italia, 7 sono separate, famiglie con figli. Quindi vi lascio immaginare cosa l'avversario. È tutto grazie perché non c'è più timore di niente, cioè tutto è un diritto di tutto. Ora, ecco. La scrittura però ci dice questo. È vero, noi ci troviamo in questi uragani che distruggono e spaccano la normalità. Ma in che cosa soffre il cristiano? Ecco, mi chiedo, facciamoci la domanda, cari fratelli. In che cosa soffro io? In che cosa, se non nella giustizia che ogni giorno non viene messa in pratica? Io in questo soffro. No? Quando tutte queste cose, dice Gesù, stanno per avvenire, alzate il capo perché la vostra redenzione è vicina. Allora ci dice ancora: dov'è il tuo cuore? Lì c'è anche il tuo tesoro. Dov'è il tuo cuore, caro fratello, cara sorella? Adesso in questi giorni abbiamo dato ai bagordi delle feste, eravamo occupati, tanto occupati da amici, parenti. Dobbiamo andare via presto perché i parenti ci aspettano e. Ma non solo questo. Allora, se il tuo cuore è quello di essere preso nel laccio del mondo, è chiaro che ami poco il Signore. Lo ami proprio poco poco. Ma non pensare di farla franca. Ora, in molte chiese avviene, come dice il fratello Paul Washer, dice che ognuno guarda se stesso. Se stesso. Vai in una chiesa la domenica e guarda se stesso. Com'è bello, come canta bene, come recita bene, come prega bene, o come predica bene il pastore. Ah, come predico bene io. No. Me ne guardi il Signore. Perché me ne guarda il Signore. Signore, guardami. Guardami sempre da questo. Ecco. E cioè, loro hanno preso il posto in un culto. Il centro del culto cos'è? È Cristo. È ciò che Cristo ha fatto, ciò che fa per noi, che relazione abbiamo con Lui. È quello di insegnarci di volta in volta a farci crescere per poter comunicare sempre di più con Lui. Perché i motivi di questi culti sono anche questo, di poter comunicare con lui sempre meglio. Abbiamo visto poc'anzi la lettera di Ecco Rinzi, che ci sono due modi di... Uno è spirituale, con quello noi parliamo. E poi non mi capisco con l'altro perché siamo due su due mondi diversi. E allora, non per niente... Scusate se mi fermo ogni tanto, ma il male mi... Ora, se anche il credente si lascia prendere... Da questo fatto, quando sono bello io, come sono intelligente io, come conosco meglio la Bibbia di te, come... Secondo me è una stupidità, queste cose qui non ti portano da nessuna parte, perché ciò che conta è solo quello che il Signore vede nella tua persona. E come dicevo prima, questi culti, queste cose, questi incontri che facciamo, dobbiamo fare, questa lettura, servono solo una cosa, a far crescere la nostra dipendenza da Dio, non la nostra superficialità, dicendo ma tanto sono salvato, mi basta qualche riunione, qualche incontro, qualche... Non è così. Allora, questo... Popolo, dice il Signore, riferendomi a ciò che diceva Paul Washer, ma questo lo dico io, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. A un certo punto, durante il culto, sono un po' toccato e poi dico, rifletto, poi allora comincio a pregare, Signore, mi sento come quella Maddalena pentita in quel momento, per continuare poi il giorno dopo a non cambiare, ad essere sempre me stesso. Sempre me stesso senza considerare che se il Signore è Signore, è il sovrano della mia vita. E allora io non posso avere una relazione con Lui se non sono morto e risorto con Lui. Non posso avere una relazione con Lui. Allora, se anche il credente si lascia prendere da se stesso, dai propri pensieri, dalle proprie teorie, dov'è Gesù? Dov'è il Signore? Perché se è il Signore, punto, tu sei credente, sei il suo servitore. Quindi il servitore cosa fa? Il Signore dice, chi andrà al posto mio? Eccomi, Signore, ci sono io, sono qua, sono qua. Quando... Il Signore chiamava Eli, chiamava Samuele. Samuele, eccomi Signore, eccomi. Parla, il tuo servo ascolta. Ecco come dovrebbe essere il nostro rapporto. Però non ha fatto come Mosè. E Mosè ha cominciato a dire, ma sai, ma io non so parlare, io qua, io là, insomma ce l'ha messa tutta per opporsi. Allora il Signore gli ha detto, ma la bocca chi l'ha fatta? Ecco, vedi la differenza. Il servitore deve essere completamente disponibile, sottomesso. Fratelli, se noi non siamo sottomessi a Dio, che è il Signore, come possiamo dire che siamo credenti? Ed è un problema, ed è un problema. Allora, se anche il credente si lascia prendere da se stesso, dai propri pensieri, dov'è Gesù che è il Signore? Non per niente il Signore ha lasciato il suo, ci ha lasciato il primo comandamento, che tutti conosciamo. Adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta l'anima tua, con tutto te stesso. Oppure c'è ancora detto che chi ama padre e madre o figlio, cose, più di me non è degno di me. Ma quante cose dobbiamo imparare? Non le capiamo perché non abbiamo relazione con Lui. Non le capiamo perché non abbiamo relazione con Lui. Ma io mi chiedo come fa un credente a non avere relazione col suo Signore? È una cosa di una gravità, è un'assurdità. È un'assurdità. Non so io. Abbiamo ormai centinaia di segni sotto i nostri occhi. Dal riscaldamento climatico al dissesto e disastro sociale provocato dall'ateismo di cui parlavamo prima. Perché non ci sono solo... Perché i frutti dell'ateismo, perché... E questa è la cosa. Non è solo negare Dio, ma introdurre un nuovo pensiero nel mondo, una nuova disciplina, introdurre un pensiero nuovo. E abbiamo visto che tutte le cose che l'uomo fa, le sbaglia. Abbiamo visto che ha creato la plastica, ha distrutto il mondo. Quando cambia lui fa decidi il materiale, cambia il materiale. Ecco. È così. Cambia lo stato della famiglia, ci sono le famiglie allargate, tutto quello che volete, ma non è la famiglia di Dio, quella che Dio ha creato. E non funzionano, non c'è nessuna cosa che può funzionare. Allora, se uno va a vedere, potrebbe, Dio ha creato la terra sferica con tutti i pianeti, poteva essere cubica. Sì, hanno provato gli scienziati. Ma hanno visto che non può funzionare. Poteva essere più grande di quella che è? No. Poteva essere, no, non lo dico io, dice, non lo dicono i non credenti, gli scienziati, che è possibile. Ma insomma, ma che volete? Cosa volete dal Signore? Cosa volete dal Signore quando dice che le perfezioni invisibili di Lui... E per cui gli uomini sono inescusabili, invisibili del suo creato. E a noi sono visibili. Se io guardo le mie unghie, hanno il loro smalto, che non è quello che ho comprato nella boutique. No? Come, è un mistero come... Eppure ci dicono che le unghie hanno per il nostro equilibrio, hanno una facoltà importantissima che io francamente non la conosco. Ma potremmo andare avanti. Ora, ecco, ciò che l'uomo fa e che modifica ha una ripercussione negativa, molto negativa, su tutto ciò che discende. Quindi noi discendiamo da questa serie di teorie che hanno preso, cercato di buttare fuori dal mondo il cristianesimo così com'era, con, lasciamo perdere. Se era cattolico, protestante, fuori, per introdurre un'altra cosa. Dice, il padrone del mondo siamo noi, non c'è nessun Dio, via. E così è. È così. Quindi non ci dobbiamo stupire. Dice, no, ma questo però non sappiamo se... No, noi sappiamo che quella categoria di persone che discende da qui... Quando uno dice che di essere... a favore dell'ateismo, dell'evoluzionismo, tra virgolette. Cioè può essere a favore di Dio, me lo sapete dire? E quanti? E sono così, quindi qui non c'è destra e sinistra, qui è così. E quindi questi hanno tramutato, ma la creazione di Dio è andata avanti lo stesso, nonostante i disastri che l'uomo ha creato per via di Satana. E gli uomini si sono lasciati corrompere, non dimenticando che molti potenti, moltissimi, quasi tutti, hanno esercitato le arti magiche. E voi sapete meglio di me che lo stesso Hitler faceva uso e consumo, a parte le droghe, anche di tutto il resto. Avessi fatto anche una religione per conto proprio, va bene, ma qui non vogliamo affrontare questi argomenti. Ma li tocchiamo solo così per capire quando si dice che Satana ci mette il suo. Ma cosa volete che gli importi degli uomini, di tutti gli uomini che sono sottomessi a questi progetti nefasti? A un uomo che si alza, e decide di cambiare gli equilibri del mondo. Decide che la famiglia non è più quella. Decide che questa cosa non si può chiamare più così, ma la devi chiamare con la. E si continua. Allora non dobbiamo stupirci se tutto questo avviene oggi, perché gli si è lasciato spazio ovunque. Sui libri diventa una cosa naturale. Insomma, sono cose che magari ne parleremo anche più tardi, perché ho parlato ieri con un biologo. Un sociologo, quello di cui vi ho girato il video, ma poi ho parlato con lui telefonicamente, ma poi vi farò sapere. Cioè, lui dice chiaramente che questa cosa così nata, finita sui libri di scuola, è una cosa disastrosa. E lui ha fatto un tentativo attraverso le sue conoscenze di fare in modo che dai libri di testo sta cosa. Adesso dicono che potrebbe essere una possibilità anche quella. Qualche piccola cosa hanno tentato di modificarla. Però, insomma, ma il discorso è che quello che noi vogliamo modificare, più ti allontani dalla parola di Dio, e più finisci nei guai. Finisci nei guai, sempre e comunque. Allora, abbiamo ormai centinaia di segni sotto i nostri occhi. E Gesù che cosa ci dice? E ce lo dice anche adesso. Eppure non volete venire a me. Perché? Perché non vogliamo accettare la sovranità di Dio. Allora perché non lo chiamiamo Signore? Perché lo chiamiamo Signore? Io vorrei sapere. Perché lo chiamiamo Signore? Nella sua scrittura ci ha lasciato delle regole. Siate sottomessi gli anziani per questo, le mogli siano sottomesse ai loro mariti per questo, e te perché? Proprio perché non ci fosse disordine, eccetera, eccetera, e che ci fossero delle autorità. Ecco, eppure voi non volete venire a me. Guardate che è terribile, l'uomo è terribile. Ma il Signore dice che se non è morto questo seme, non può rinascere. Allora, viviamo esattamente come se tutto questo che sta avvenendo attorno a noi fosse normale. Cioè, noi riusciamo a vedere tutta la vita come se fosse un evento televisivo, un film, una cosa. Così. Io mi chiedo se un credente, se non combatte per la fede, come dice Giuda, che è stata una volta per sempre tramandata, quindi da fede in fede, come dice Paolo, un'altra unione, no? Che è stata una volta per sempre tramandata ai santi. Io mi chiedo se un credente non combatte per la propria fede, perché cosa vive? Fatemelo capire. Come può dire di credere? Se passa tutte le sue giornate, no? Nei suoi problemi, che sono cosa devo comprare, cosa devo vestire, cosa devo mangiare. Ma Gesù dice: non siate in ansietà sollecita per tutte queste cose. Perché dunque vi preoccupate? No, i miei pensieri sono quelli, per quanti follower ho su Facebook, per quanti, cioè. E poi sentiamo che c'è un aumento esponenziale di suicidi giovanili e non solo. E poi ci si lamenta perché dicono i ragazzi, ragazzi, ma se ormai il 70% delle famiglie sono divorziate, si divorziano, vedete un po' voi che cosa si può fare. Questo per far vedere un po' la devastazione che ha combinato Lucifero. Ma noi siamo contenti. Allora, un credente, cari fratelli e sorelle, vive analizzando ogni giorno come compiacere il suo Signore. È una cosa che facciamo. Non ho detto che dobbiamo fare la preghierina, ho detto che io vivo per capire ogni giorno se sono in comunione con Lui o se penso delle cose che lo disturbano, che lui ritiene tanta spazzatura, che mi nutro di cose che non servono. Il signore dice, quello di cui hai bisogno te lo aggiungo io. Ok? Non andare a comprare lì, non ti serve a niente. Quello di cui hai bisogno te lo do io. C'è scritto cercate prima il regno di Dio e tutto il resto vi sarà sopraggiunto. Non c'è bisogno che vai tu per conto tuo. Sei a mio servizio? Sei a mio servizio? Ci penso io. Il problema è questo. Se veramente siamo al suo servizio. E quello dico, lo Spirito del Signore opera. Opera guardando il suo servitore. Se il suo servitore è rimasto inoperoso, come le 10 vergini, le 5 che sono rimaste lì, trasandate, e beh, ma va, ma il Signore non viene. Ancora è presto, tic e tac, e poi alla fine abbiamo visto che cosa è successo. Già, lo chiamiamo Signore, ma non dipendiamo da Lui. Guardate che è una domanda seria. Guardate che non facciamo conto che non moriremo fra una settimana, eh? O fra 5 minuti. Non ne facciamo conto alcuno, ma meditiamo. Io lo chiamo Signore, ma non dipendo da Lui. Ma non è un controsenso. Ma non è un qualcosa che non funziona. Io mi chiedo, ma queste sono le domande che bisogna fare ai credenti, noi non credenti, io sto parlando ai credenti. In questo caso la nostra Chiesa, per forza, perché gli altri non sentono. Ma sono domande che bisogna fare a tutti i credenti del mondo. Che lo chiamiamo Signore, ma poi non dipendiamo da Lui. Questa è veramente un'altra contraddizione che farà dire a Gesù: allontanatevi da me, non vi ho mai conosciuti. Ecco, un altro guaio grosso è questo. Quando Gesù ti dice io non ti conosco, chi sei? E il Signore dice, ma io ho fatto qua, ho fatto là, ho pensato. Vattene, è meglio che te ne vai, no? Dove e ecco, torna la parabola dei talenti. Dove hai messo il talento che Dio ti ha dato? Vi ricordate? Perché lo hai nascosto? E lui dice: io l'ho nascosto perché è andato a dice perché avevo paura. Capite? È andata a riprendere, gli ha dato indietro il talento. Gli ha dato indietro. La vostra fede, come abbiamo letto prima, è più preziosa dell'oro che perisce. Quindi immaginate l'oro, quando si parla di oro, è la rappresentazione del bene assoluto per l'umanità come valore materiale. Bene. Eppure la scrittura dice che questo bene che noi consideriamo così prezioso sparisce, ma la nostra fede no, è più preziosa dell'oro che perisce. Allora che sia questa fede messa alla prova, come dice, che è ben più preziosa di quest'oro, sia, come dice, abbiamo letto prima in Pietro, sia motivo di lode. Di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Ma mi sapete dire, se uno non dipende dal suo Signore, non ha questa relazione, ma può essere possibile che questo sia motivo di lode, di gloria e di onore nostro al momento della manifestazione di Gesù Cristo? Ma è chiaro che ti dice che non ti conosco, perché non sottovalutiamo. Gesù ha detto, nessuna delle parole che ha detto cadranno per terra a vuoto, perché non uno iota, una virgola greca, non sarà compiuta della sua parola. Quindi, quando ti dice, ma tu chi sei? Signore, come io? Come fai a dirgli io qua, io là, quando cioè, tu non hai relazione con lui? E allora, questo è un punto cardine di questo culto. Di riconoscere, ma chi di noi non conosce, non riconosce la sovranità di Dio? Tutti, tutti. Ma perché, ripeto, non chiunque mi dirà Signore, Signore, ma chiunque avrà fatto la volontà del Padre mio, se no sarebbe troppo comodo. E perché avrebbe detto, avrebbe, perché ci sono, perché avrebbe detto certe cose? E a me interessa tutto quello che lui ha detto. Perché avrebbe detto io? E gli avrebbe detto allontanati da me, allontanatevi da me, maledetti, non vi ho mai conosciuti. Perché? Che esempi fa Gesù? Perché sono degli esempi che porta? Proprio per metterci in guardia. Come possiamo avere relazione con Lui? E come scamperemo noi se trascuriamo una così grande salvezza? Per favore. Non siamo superficiali. Ognuno di noi si trova oggi di fronte alla parola di Dio. Valuti l'offerta che ha ricevuto e da chi ha ricevuto questa offerta. Non continuiamo a chiudere il nostro cuore, a indurirlo come successe a Meriba. Apriamo il nostro cuore alla parola di Dio, a Gesù che ancora una volta ci invita a fare quattro conti, a fare in modo che quando quel giorno che noi non sappiamo verrà, che può essere presto o tardi, non quando ci sarà la fine del mondo, perché la fine del mondo è quando ce ne andiamo per noi, valutiamo che Gesù non ci. Se siamo in questa condizione, in una condizione, dico, disgraziata perché senza grazia, se tu non sei, non lo riconosci, cioè, o sei morto e risorto con lui, oppure no. O gli appartieni o non gli appartieni. Se gli appartieni, egli ti riconosce e tu lo riconosci, perché c'è scritto che egli, nel momento che dici io sono alla porta e busso e picchio. Ora, se uno mi apre la porta, io entro per avere comunione con lui ed egli con me. Ma se non c'è questa apertura e noi teniamo il nostro cuore chiuso alle fantasie nostre, no? E ancora ascoltiamo gli uomini che ci promettono bla 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 bla, poi accendi quello, c'è dappertutto, tutto un bla 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 che non finisce mai. Che è la nullità assoluta. Sono parole decisamente al vento, che a noi non possono cambiare niente. Perché la mia vita, se c'è uno che la cambia, è soltanto il Signore Gesù. Perché stamattina ho considerato ancora una volta che dovevo essere morto. Non era possibile, dopo quello che mi è successo, che io fossi vivo. Perché ormai il tumore era partito, era andato fuori dalla sede, era in metastasi. Quindi, il potere appartiene solo a Gesù. E non dico questo per dire sono più bravo, perché il Signore sa quello che fa. Ha avuto misericordia, pietà di me. E riconosco, ma l'ho detto anche l'altra volta, non solo lo ringrazio, ma la cosa più bella non è A parte la vita che ho potuto vivere con la mia famiglia, la cosa più bella che mi ha dato la possibilità, questa è la vera vita che mi ha dato, di poter crescere, di avere comunione con Lui, quella comunione che non avevo, cari fratelli e sorelle. Credevo, ma bisogna arrivare a questa comunione. Ecco. Io sono la porta che picchia. Se uno apre la porta, io entrerò e cenerò con lui. Ed egli cenerà con me. Egli cenerà con me. Questi sono il succo della nostra vita. Questo è il succo della nostra fede. E questo è l'augurio più grande che io posso farvi. Perché se uno ama il proprio prossimo, non c'è augurio più grande di questo. Ama il prossimo. Tu dagli un pezzo di pane, una cosa. Ma insomma, parliamoci in italiano, se siamo credenti. Dagli pure un pezzo di pane, ma metti a posto queste cose che senza queste non vai da nessuna parte. Come dice Paolo, puoi dare tutto ai poveri, puoi il tuo corpo ad essere arso, ma senza questo non vai da nessuna parte. Allora, ognuno di noi si trova davanti alla parola di Dio. Valuti l'offerta che ha ricevuto e ciò che ha ascoltato questa mattina. Signore, sono in un mare di guai. Sono in un mare di guai senza di te. Ah, che bello! Quando il credente si rende conto di questo, tutto il resto non conta. Perché è lì che il Signore interviene. Signore, sono in un mare di guai. Che devo fare? Solo tu mi puoi tirare fuori. E c'è scritto. C'è scritto. Quante belle cose sono scritte. Questo però puoi dirlo solo se conosci e riconosci il tuo Signore. Io puoi dire, Signore, sono in un mare di guai. E ci vieni qua che ne parliamo. Non ti dici, vai, ma chi sei? Chi sei? Signore, c'è il mio parente che sta morendo. E dici, ma chi ti conosce? Chi vive per lui e ha le sue dipendenze. Non c'è niente da fare, in ogni caso. Cresciamo nella conoscenza e nella riconoscenza di colui che ha fatto ogni cosa per noi. Non solo nella conoscenza, ma anche nella conoscenza, ma anche nella riconoscenza di ciò che egli ha fatto per noi. E vorrei dire, non l'ha fatto liberamente, come ho letto, ma poi se ne può parlare, perché Dio è libero sempre. L'ha fatto deliberatamente. Ha deciso di farlo. C'è un atto voluto, ha deciso di morire per riscattarci. Non ha deciso di farlo, meno male, perché questo è il piano di Dio. Amen.